Spero che mi sentiate tutti bene. Io ringrazio la dottoressa Introini che così gentilmente e generosamente ha voluto coinvolgermi in questa bellissima iniziativa che confesso non conoscevo, ma d'ora in poi spero di poter coadiuvare nella diffusione perché trovo che sia davvero meritoria. Partirei immediatamente, dunque, come ho provato ad illustrare brevemente nel video che vi ho trasmesso, da un inquadramento generale delle Nazioni Unite, perché come diceva la dottoressa Introini, io attualmente sono magistrato, ho lavorato per quasi 30 anni nella giurisdizione di merito, in primo grado e in secondo grado a Milano, poi ho svolto un periodo fuori ruolo lavorando per l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e da un anno mi trovo qui a Vienna, quale consulente giuridico dell'ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite, presso le organizzazioni internazionali a Vienna. Quindi penso che sia utile innanzitutto un inquadramento generale su che cosa siano le Nazioni Unite, l'ONU, magari dirò delle cose scontate, ma giova sempre calare i fatti e gli atti nel loro contesto. Per poi soffermarmi sul lavoro che svolgiamo qui a Vienna, in particolare con riferimento ai settori oggi interessati da questa conferenza, cioè quella del contrasto alla criminalità organizzata in particolare, al traffico di stupefacenti. Partirei proprio dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'ONU, no? Che cos'è? L'Organizzazione delle Nazioni Unite è quasi scontato. Forse parlarne, però conviene che tutti ci intendiamo sulle nozioni fondamentali. È un'organizzazione internazionale nata nel 1945, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale. Il mondo era spezzato, fiaccato dal conflitto, il secondo conflitto in un secolo. La Società delle Nazioni, che era la precedente organizzazione internazionale che era stata deputata alla ricostruzione, diciamo, di un mondo pacificato e pacifico, aveva fallito i suoi obiettivi, si era ritenuto che avesse fallito gli obiettivi, tant'è che era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Così nel 1945 51 nazioni si ritrovano a San Francisco per scrivere lo statuto delle Nazioni Unite, la Carta delle Nazioni Unite. Dai 51 membri originari delle Nazioni Unite, oggi l'ONU ha raggiunto i 193 membri, praticamente quasi tutti i paesi del mondo fanno parte di questa organizzazione internazionale. La sede centrale delle Nazioni Unite è a New York, nel famoso Palazzo di Vetro, ma ci sono delle sedi secondarie poi per modo di dire, perché svolgono un lavoro molto importante, a Ginevra, in particolare si occupa la sede di Ginevra di diritti umani, a Vienna, di cui parleremo, e anche a Nairobi. Per avere un'idea, una panoramica generale, diciamo, della universalità della Convenzione, vi propongo questa, che poi è un materiale che si trova sui siti delle Nazioni Unite, questa cartina geografica che mostra come a partire dal 1945 le adesioni alle Nazioni Unite si siano via via espanse fino a raggiungere i 193 membri di oggi. Vedete che in colore blu sono indicati i paesi che originariamente siglarono lo statuto a San Francisco nel 1945 e via via, con colori diversi, le nazioni che si sono aggiunte. Vedete in particolare in verde le nazioni soprattutto dell'Africa, i paesi dell'Africa che si sono aggiunti più recentemente. Sono piccolissimi, qui non li vedete se non espandendo l'immagine, ma ci sono anche degli stati che non hanno lo stato di stato membro, ma sono osservatori permanenti all'ONU e sono in giallo e si tratta della Santa Sede e dello Stato di Palestina. Perché nascono le Nazioni Unite? Già l'ho detto in parte, nascono con l'obiettivo di prevenire future guerre mondiali, sostituiscono la Società delle Nazioni, che era risultata inefficace, e nascono, diciamo, su iniziativa di un primo gruppo di paesi, tra cui i cinque paesi che erano usciti vittoriosi dalla Seconda Guerra Mondiale, e quindi la Cina, la Francia, l'Unione Sovietica, all'epoca si chiamava così, il Regno Unito e gli Stati Uniti, che furono tra i primi firmatari. Gli obiettivi delle Nazioni Unite sono il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la protezione dei diritti umani, ma anche la fornitura di aiuti umanitari, la promozione e lo sviluppo sostenibile, la difesa del diritto internazionale. Voi immagino che specialmente in questi giorni sentirete molto, o state sentendo molto parlare delle Nazioni Unite, perché in un momento come quello attuale, purtroppo drammaticamente polarizzato, diviso, no? Con la minaccia, se non l'attualità, di guerre anche tradizionali, come si sperava non se ne vedessero più in corso, le Nazioni Unite provano con forza, quantomeno il suo segretario generale, a richiamare a un ordine di pace e purtroppo, come tutti vediamo, senza grandi successi. Questo dipende anche dalla struttura, la vedremo fra breve, delle Nazioni Unite, dal meccanismo di funzionamento, che però concentra in questi cinque grandi paesi che erano gli originari fondatori, gli originari paesi vincitori, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, un grosso potere, che è un potere di veto sulle decisioni più importanti. La bandiera delle Nazioni Unite, ve la ripropongo perché è una bandiera che vale come simbolo ormai delle Nazioni Unite in tutto il mondo, i famosi caschi blu, il blu è il colore delle Nazioni Unite, i caschi blu, come forze di interposizione di pace nei paesi in conflitto, ad esempio, si distinguono anche grazie al colore blu, che dovrebbe preservarli. Poi non è sempre così, purtroppo, ma dovrebbe preservarli. E noterete che la bandiera delle Nazioni Unite si caratterizza proprio per questo cerchio, questa cornice fatta di due rami di ulivo a simboleggiare proprio la pace, con al centro l'intero globo terracqueo polarizzato sul polo, sull'Artico. Quali sono gli organi dell'ONU? Ora, vi dicevo, l'ONU ha diverse sedi. Il quartier generale è nel Palazzo di Vetro a New York, dove hanno sede 5 dei 6 organi delle Nazioni Unite, in particolare l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e il Segretariato. All'Aia, invece, in Olanda, ha sede la Corte Internazionale di Giustizia, che è il sesto organo delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale, lo vedete anche dalla foto, no? È l'organo più rappresentativo. È l'organo universale delle Nazioni Unite, perché all'Assemblea Generale siedono tutte e 193 gli stati membri dell'ONU e sono rappresentati tutti gli stati, ciascuno è rappresentato da un suo ambasciatore presso le Nazioni Unite. Ogni anno i membri dell'ONU si riuniscono con cadenza regolare, di solito a settembre, nelle sessioni ordinarie, ma anche 2 volte all'anno, e anche in sessioni speciali convocate quando ve ne è la necessità. Vi partecipano a volte anche capi di Stato, comunque autorità politiche di alto livello. Le decisioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono prese in genere a maggioranza di 2/3, quelle più importanti, quelle ad esempio di pace e sicurezza, ma anche l'ammissione di nuovi membri, mentre per tutte le altre questioni meno importanti sono assunte a maggioranza semplice. Tendenzialmente negli ultimi anni si cerca anche molto faticosamente di raggiungere decisioni all'unanimità. Negli ultimissimi tempi è diventato molto molto difficile perché il mondo, specialmente dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, si è ancor più diviso e a catena si sono create, diciamo, esacerbate delle contrapposizioni fra stati che rendono molto molto difficile dialogare. Ci proviamo sempre ad ogni costo, ma è molto difficile dialogare se non a costo di enormi compromessi. Comunque il lavoro della diplomazia è anche questo, riuscire a dialogare sempre anche con il peggior, tra virgolette, nemico, perché per evitare le armi, per evitare la violenza, bisogna ascoltare e bisogna dialogare, bisogna innanzitutto cercare di comprendersi. Questo vale a tutti i livelli, a livello interpersonale come tra gli stati. Il Consiglio di sicurezza è un organo molto importante, anche di questo avrete sentito parlare molto, è forse l'organo più operativo laddove riesce a funzionare delle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza si compone di 15 membri, 5 membri sono i membri permanenti, gli altri 10 sono eletti dall'Assemblea con mandato biennale e ruotano. I cinque membri permanenti, come vi dicevo prima, sono sostanzialmente i cinque stati che erano usciti vincitori dalla Seconda Guerra Mondiale, e quindi la Cina, la Francia, il Regno Unito, la Russia, fino al 91 Unione Sovietica, e gli Stati Uniti. Qual è il problema che ormai da anni affatica il Consiglio di sicurezza? Il problema è quello del potere di veto, no? Cioè, ciascuno di questi cinque stati, membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ha il potere di veto, cioè il voto di uno solo di loro, un solo voto contrario, può bloccare qualsiasi decisione passi dal Consiglio di sicurezza che non sia meramente procedurale. Quindi le decisioni più importanti, come quelle dirette, ad esempio, ad adottare misure per la risoluzione dei conflitti, richiedono per forza l'accordo di questi cinque stati. E capirete bene, guardiamoli questi stati, Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, capirete bene che le posizioni all'interno di questo gruppo di stati sono spesso contrapposte, radicalmente contrapposte. Pensiamo a quello che sta succedendo oggi, ad esempio sul conflitto in Ucraina, ma pensiamo anche purtroppo a quello che sta succedendo il conflitto che da Israele a seguito dell'attacco terroristico di Hamas si è espanso poi con l'attacco di Israele nella striscia di Gaza, e via via sono le notizie di stamattina. Ad esempio, ho sentito nel notiziario stamattina che addirittura c'è stata una reazione del Pakistan agli attacchi dell'Iran che aveva colpito l'Afghanistan, gli attacchi alle navi nel Mar Rosso. Insomma, c'è una situazione esplosiva su cui è difficile, se non impossibile, oggi intervenire col Consiglio di sicurezza, perché su questi conflitti, tanto per fare un esempio, Russia e Stati Uniti sono su campi assolutamente contrapposti. Quindi, quali sono comunque queste misure che potrebbe adottare il Consiglio di sicurezza? Si va dalle misure più blande, come gli inviti agli stati, le misure provvisorie, alle misure implicanti, non implicanti l'uso della forza. Ad esempio, il Consiglio di sicurezza può indirizzare gli stati membri dell'ONU a tenere determinati comportamenti, come l'interruzione di rapporti diplomatici, oppure blocchi di embargo, no? I blocchi economici totali o parziali. Alle misure più forti, diciamo, quelle implicanti l'uso della forza, che sono misure che in passato si sono riuscite ad adottare quando ancora non c'era questa polarizzazione, o comunque su conflitti che vedevano questi grandi cinque paesi non contrapposti l'uno all'altro, dalla guerra in Corea, ad esempio, nel 1950, fino a, che ne so, l'autorizzazione all'invio di forze militari in Kosovo nel 1999, ci sono stati degli interventi del Consiglio di sicurezza che hanno autorizzato, come si dice nel gergo, nel linguaggio dell'ONU, sono stati autorizzati ad utilizzare tutti i mezzi necessari per far cessare il conflitto, quindi anche l'uso della forza. Da ultimo è stato autorizzato l'uso, l'invio di truppe militari in Libia nel 2011. Gli altri organi, vabbè, qui a questo accenno davvero molto, molto rapidamente, sono il Consiglio Economico Sociale e Sociale, l'ECOSOC, ne accenno perché in realtà dal Consiglio Economico e Sociale dell'ONU, che è il consiglio, diciamo, dove si sviluppa il dibattito sui temi economico e sociali internazionali, che poi è la sfera di attività anche più interessante, più proattiva e trainante dell'attività dell'ONU, no? Si dibatte ad altissimo livello anche con esperti scientifici e si cerca di promuovere lo sviluppo economico e sociale internazionale, ma ecco, dall'ECOSOC dipendono anche organizzazioni come UNIDO, che è l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale, che ha sede a Vienna e con cui lavoriamo anche noi qui a Vienna. Ma soprattutto rispondono all'ECOSOC, al Consiglio Economico Sociale, 8 commissioni funzionali, tra le quali 2 che hanno quartiere generale qui a Vienna e con le quali lavoriamo a strettissimo contatto qui a Vienna, proprio nell'ambito di interesse di questa conferenza odierna, e sono la Commissione Crimine, la Commissione Crimine che si occupa, come vedremo, di contrasto alla criminalità, e la Commissione Droga che si occupa di controllo degli stupefacenti e di contrasto al traffico illecito di stupefacenti. Un organo delle Nazioni Unite, forse quello più visibile, che sicuramente tutti voi conoscete, no? È il Segretariato Generale, che è la vera e propria macchina di lavoro delle Nazioni Unite, ha tutta la gestione amministrativa dell'ONU in attuazione delle direttive che gli derivano dall'Assemblea Generale, dal Consiglio di sicurezza e dagli altri organi. È guidato dal Segretario Generale, in questo momento è Segretario Generale il politico portoghese Antonio Manuel de Oliveira Guterres. E si compone di un ufficio molto articolato, con sede a New York e anche negli altri uffici periferici del mondo, ha alle sue dipendenze più di 7.000 persone. Il Consiglio di amministrazione fiduciaria è un altro organo delle Nazioni Unite, ormai però ha quasi esaurito il suo compito. Era un consiglio creato per assicurare il controllo internazionale sulla gestione fiduciaria di 11 territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria all'uscita della Seconda Guerra Mondiale. Erano stati che, ad esempio, uscivano dalla sottoposizione al regime coloniale, o stati nuovi che si avviavano ad avere una propria autonomia. Così doveva essere, ad esempio, lo Stato di Palestina, che era stato affidato in gestione, il territorio della Palestina, che era stato affidato in gestione al Regno Unito, alla Gran Bretagna all'epoca. Ma mi preme di più sottolineare invece il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia, che è il sesto organo delle Nazioni Unite, che è l'unico organo che non ha la sede a New York, ma ha sede e quartier generale all'Aia in Olanda. La Corte Internazionale di Giustizia delibera sulle controversie fra Stati in conformità al diritto internazionale e con la partecipazione su base volontaria degli Stati che si sottopongono alla giurisdizione della Corte Internazionale. Probabilmente ne avrete sentito parlare in questi giorni, nelle cronache di questi giorni, perché avrete sentito che, ad esempio, il Sudafrica ha convenuto davanti alla Corte Internazionale di Giustizia lo Stato di Israele accusandolo di genocidio per l'invasione e l'attacco per la guerra a Gaza, che invece Israele, che si è costituito in giudizio davanti alla Corte internazionale di giustizia, sostiene a sua difesa essere un'operazione legittima dal punto di vista internazionale perché basata sostanzialmente sul diritto di difesa dello Stato. Non entro nel merito di questo, ma è solo per dirvi un po', per ricordarvi, ecco, l'utilizzo pratico attuale di questi organismi. La Corte internazionale di giustizia ha sede all'Aia, in Olanda, dove ha sede anche la Corte penale internazionale, che è una cosa completamente diversa, è quella che decide sui crimini di guerra, ed è, vabbè, un altro argomento, solo per dirvi che sono due cose diverse. Vediamo rapidamente, scusate, ho fatto un po' tardi probabilmente, ma vediamo un attimo cosa facciamo noi qui a Vienna. Qui a Vienna c'è questo ufficio, l'ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, si chiama UNOV, qui alle Nazioni Unite in genere nei rapporti internazionali piacciono molto le sigle, si va avanti moltissimo a furia di sigle, io quando sono arrivata non capivo nulla, ormai ci ho fatto l'abitudine, ma mi scuserete se a volte parlo anch'io per sigle, cerco comunque, ho cercato nelle slide di illustrarvele. È il terzo polo, dopo New York e Ginevra. E svolge funzioni di rappresentanza e collegamento con le missioni permanenti presso le Nazioni Unite, con sede in Vienna, e con il governo ospitante, quindi con il governo austriaco, e con le organizzazioni intergovernative e non governative che hanno sede a Vienna, perché non ci sono solo le Nazioni Unite a Vienna, ce ne sono molte, molte altre. Di cosa ci occupiamo qui, a Vienna? Di cosa si occupano le Nazioni Unite a Vienna? Sono tre le macro aree di interesse delle Nazioni Unite a Vienna. Innanzitutto la non proliferazione nucleare, tramite la partecipazione ai lavori di un'agenzia molto importante, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Vi è poi un settore, un ulteriore settore, che è quello della cooperazione internazionale nel contrasto ai fenomeni criminali transfrontalieri, di cui si occupa. Uno di sigla, ecco, questa è una sigla che sentirete spesso, quando comunque sentono spesso quelli che si occupano di cooperazione internazionale per il contrasto alla criminalità. L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, United Nations Office on Drugs and Crimes, detto in breve UNODC, UNODC. E poi vi è un terzo settore, dedito alla cooperazione allo sviluppo e la cosiddetta diplomazia economica. Personalmente io mi occupo in particolare di UNODC, l'ufficio, che si occupa di droga e di crimine a Vienna, che è, un ufficio nato nel 1997, quindi relativamente giovane, e che si occupa di cooperazione internazionale in materia di stupefacenti e di contrasto al crimine organizzato transfrontaliero. I due, diciamo, organi di governo di UNODC sono quelle due commissioni di cui vi ho parlato prima, la commissione droga, CND, si chiama così, e la CCPCJ, che è la commissione crimine, che sono quelle due commissioni che dipendono, che riferiscono al Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite. UNODC, dicevo, si incorpora anche il segretariato, svolge le funzioni di segretariato dell'organo internazionale per il controllo degli stupefacenti, cioè l'organo da cui dipende la inclusione nelle famose tabelle di sostanze, a seconda dei casi, stupefacenti o psicotrope, o da sottoporre comunque a un controllo o a un divieto di diffusione, perché all'interno delle Nazioni Unite sono state elaborate le tre grandi convenzioni in materia di stupefacenti, ci torneremo dopo magari nell'ambito delle risposte alle domande su questi temi specifici. E quello che però mi interessa sottolineare è che questo organo, questo ufficio, UNODC, si occupa quindi non solo di droga, ma si occupa anche delle funzioni di segretariato rispetto a due grandi convenzioni internazionali, convenzioni ONU, che sono dei capisaldi a livello mondiale. Una è la cosiddetta Convenzione di Palermo, prende questo nome perché a Palermo fu sottoscritta, ed è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. È il primo ed è attualmente il più grande strumento di cooperazione internazionale per il contrasto al crimine organizzato, perché il crimine organizzato non conosce frontiere, ed è essenziale per combatterlo cooperare tra stati per coordinare le azioni e mettere insieme le forze per combattere il crimine organizzato transnazionale. L'altra grande convenzione si occupa di contrasto alla corruzione ed è la convenzione cosiddetta di Mérida, della città in Messico in cui fu siglata. Quindi, per macro temi e per concludere, di cosa si occupa uno di sì, perché poi al di là, voglio dire, di queste funzioni puntuali che vi ho rappresentato, uno di sì ha un enorme bacino di attività. Basta che voi andiate sul sito delle Nazioni Unite e scriviate uno di sì, vedrete l'enorme novero di programmi, progetti, anche progetti educativi, anche progetti educativi per i giovani, ma anche in ambiti molto specifici come quello della droga, che bollono in pentola in uno di sì. Molto brevemente, per concludere, sono queste le cinque aree di attività. Una è il problema mondiale della droga. UNODC studia, lavora, mette a confronto esperti governativi e non governativi di tutti gli stati per trovare delle risposte equilibrate, basate su dati oggettivi, scientifici, per contrastare l'abuso di droga e i disturbi legati al suo consumo, nonché la produzione e il traffico di droghe illecite. Secondo settore, la corruzione. Quindi l'obiettivo è prevenire e contrastare la corruzione, promuovendo l'integrità, la buona amministrazione, il buon governo della cosa pubblica e privata, e agevolando anche il recupero dei beni illecitamente sottratti. Terzo settore, sempre andando per macro aree, il contrasto al terrorismo attraverso misure di prevenzione della criminalità e risposte di giustizia penale che siano non solo efficaci e responsabili, ma anche inclusive e anche rispettose dei diritti umani, perché questo è molto importante, proprio nell'ottica delle Nazioni Unite, cioè un'azione efficace, investigativa, repressiva, ma rispetto dei diritti umani al tempo stesso. Terzo settore più ampio, più generale, con lotta contro la criminalità organizzata. In questo settore UNODC svolge un ruolo fondamentale di fornitura di assistenza tecnica e sostegno agli stati, rafforzando la cooperazione internazionale per affrontare, come vi dicevo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito transfrontaliere, cioè che superano i confini dello Stato. E infine, e questo è un settore molto propulsivo che in questi ultimi anni ha avuto un grande slancio, l'attività di prevenzione della criminalità attraverso attività di formazione, anche culturale, e di promozione di una giustizia penale basata su, come dicevo prima, un approccio rispettoso dei diritti umani, rispettoso e attento alle vittime, in grado di rafforzare lo Stato di diritto e l'accesso uguale e paritario a tutti alla giustizia, perché esistono settori del mondo, regioni del mondo, dove addirittura l'accesso fisico alle aule del tribunale è difficile, cioè per piccoli villaggi dell'Amazzonia o paesi dell'Asia centrale, in cui davvero anche trasferirsi da un centro all'altro è difficile, non ci sono sistemi informatici, è difficile anche avere accesso a un giudice. Ecco, UNODC promuove, grazie anche ai contributi volontari degli stati, modelli, tools, pacchetti, diciamo, di istruzioni, ma capacità tecniche, e anche mette a disposizione tutto uno strumentario per gli stati che possono e vogliono adeguarsi a questi standard. Però mi riservo di tornare su temi specifici che riguardano, ho visto già le domande dei ragazzi, il cybercrime e la droga, magari in risposta alle loro domande in un secondo momento. Grazie.
Ringraziamo la dottoressa Locurto per la chiarezza, se siete così esaustiva. E, questo intervento a cui tenevamo particolarmente per tanti motivi, anche per il fatto che nel 2022 il Centro Pio della Torre ha fatto una richiesta, la richiesta è stata fatta 2 anni prima, è stato accettato e ha ottenuto riconoscimento giuridico, il riconoscimento come status speciale consultivo presso l'ECOSOC, di cui ormai sapete abbastanza, che dà spazio anche alla possibilità alle organizzazioni non governative di aderire per dare la propria voce. Nello specifico, noi negli anni scorsi abbiamo partecipato, avendo visto i collegamenti con i temi, al tavolo proprio sul che è stato creato per la definizione di una normativa sul cybercrime. Quindi questa cosa, diciamo, la presenza dell'ONU noi la viviamo e la consideriamo parte integrante dell'attività, e la volevamo condividere con tutti voi proprio per farvi capire che il problema che vi è organizzato viene già attualmente affrontato con un enorme impegno di risorse a vari livelli. Avete il livello locale, che conoscete benissimo, carabinieri, polizia, guardia di finanza, e c'è il livello nazionale, e poi c'è il livello, poi ovviamente e c'è il livello internazionale. Il livello nazionale è quello locale, vedo anche i tribunali direttamente presenti sui territori con i vari gradi di giudizio. E a noi faceva piacere darvi in questa occasione anche un po' di una riflessione proprio dell'impegno globale che sui temi criminalità organizzati sono presenti sia a livello appunto nazionale che internazionale. E,